www.storiedijoe.it e la storia continua. I nostri Brianzoli e Ul Tecet del Comer, il tettuccio del cesso. Quelle donne avevano un concetto evangelico dell'assistenza. Assistere un anziano inabile o parzialmente autosufficiente è un dovere di opera di misericordia corporale a quale l'assistito ha diritto, come chi ha fame ha diritto di mangiare. Anche il sabato e la domenica, anche durante i mesi estivi, si direbbe oggi. Quelle volontarie assistevano gli infermi durante tutte le ore che loro rimanevano libere dal lavoro, soprattutto il sabato e la domenica. Allora non c'erano tutti i diritti moderni faticosamente conquistati, come il riposo settimanale, le ferie, eccetera. Quelle donne ci rimettevano non solo il tempo, ma anche del proprio, come il samaritano. E a proposito delle opere di misericordia corporale, molto dure, furono le reazioni al fascismo, che in tanti casi faceva allegramente l'assistenza un orpello propagandistico di comodo. Fra queste operatrici volontarie, che lavoravano gratuitamente, e gli assistenti strapagati del regime, la gente aveva fatto una netta distinzione, come fra i buoni e i cattivi. Benediceva le prime e disprezzava gli altri. Nei rapporti dell'assistenza volontaria con le istituzioni civili prevaleva questo concetto. L'istituzione ha il dovere di assistere tutti coloro che ne hanno bisogno. Io volontario ti do una mano solo come opera di misericordia per cercare di arrivare dove tu con le tue sole forze non puoi giungere e soltanto per darti il tempo di organizzarti, senza mai sostituirmi a te né tantomeno favorire l'indolenza e la non volontà o incapacità dei tuoi funzionari. Anche i parroci erano molto intransigenti in questi principi che in definitiva facevano capo al proverbio «Vutas che ti aiuterò», «Aiutati che ti aiuterò», cioè «Datti subito da fare con intelligenza e efficienza e io ti darò una mano proprio là dove vedo che tu da solo non ce la puoi fare. Il tuo imperativo però è che devi arrivare a farcela da solo, perché quello è il tuo dovere». Nel capitolo dei servizi igienici non possiamo non parlare di due figure patetiche che nel loro piccolo hanno influito sul costume, dando vita a modi di dire incisivi anche dal punto di vista sociale. La donna di Pis e l'uomo della Bonza. La donna di Pis, delle Pipì, che abbiamo già conosciuto negli anni 30, era un povero relitto disfatto dalla febbre curta, la poliomielite. Era una maleleta che faceva parte di un ceppo di quattro famiglie, del padre e di tre figli sposati. Il grosso clan occupava tutta l'ala sinistra della Cassina, una trentina di persone in tutto. La Mareleta sostituiva a tutti gli effetti la massaia nell'operazione Pitali del ceppo. Tutte le mattine vedevi questa poveretta con due secchielli di legno arrancare attraverso il grande cortile per andare fino al Comer a svuotarli. Durante la cattiva stagione, con le notti lunga, la donna di Pis doveva ripetere il penoso percorso due volte. Poi s'attaccava al Sejun, mastello, e lavava una montagna di pannolini, dei bambini e non, e altri panni sporchi come i fregun, gli strofinacci. Pazientemente, senza mai lamentarsi, si inaspriva soltanto quando doveva lavare le pezze intime delle cognate. La donna di Pis aveva assunto il significato di un biblico Giobbe in gonnella, anche perché le toccavano tanti altri lavori umili e faticosi. Se la Vaminga in paradiso, la donna del Pis, che tuca la Madonna della Va Ipatei. L'esempio del chi si umilia sarà esaltato. L'onda la Bonza, il bottinaio, che abbiamo incontrato nella nostra indagine, era invece un omaccione rubicondo, bizzoso e sparlasciun, cioè del linguaggio poco pulito. Parlava un dialetto assai pittoresco, ma di difficile comprensione, zeppo di A toniche trasformate in E e con le am, an, che pronunciava om, on, fam, fum, pan, pom, in un caratteristico suono nasale alla francese. Era addetto alla pulizia dei pozzi neri delle latrine. I vecchi com'era andavano tutti a finire nella grande cisterna della stalla. I liquami venivano pescati dalle cisterne grandi e piccole mediante un secchio assicurato a un grosso manico lungo un paio di metri, almeno tri brash, e travasati in una botte lunga e cilindrica o ovale, schiacciata, incorporata a uno speciale carretto trainato da un asino. La bonza, a bonza, era munita di un grosso bundun, cocchiume, sul fondo della parte posteriore per lo scarico. C'era il detto: tenì a man la spina e la sandà un bundun, che metaforicamente significava aver più cura delle cose piccole e insignificanti che non di quelle grandi e importanti. Similmente si diceva: tenì a man i bûches, i fuscelli, e travia i trav, tenì a man i gujad e travia i burlit. www.redigio.it e la storia continua.